magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e nelle trasmissioni di oggi, forse una seconda trasmissione oltre a quella di oggi, riprenderò un vecchissimo discorso fatto nel maggio del 1999, praticamente 58 anni fa, in risposta a un radioascoltatore da dove trasmettevo, la radio dove trasmettevo, il quale poneva una domanda abbastanza complessa. Diceva: perché io non comprendo i concetti della stregoneria, le percezioni del paganesimo politeista e le vibrazioni della magia? Perché quello che tu dici io lo capisco a livello logico, a livello razionale, ma non riesco a comprenderlo interiormente. Cioè, per me la visione della religione è solo la visione della religione cristiana, cioè, non riesco a vedere condizioni e rappresentazioni diverse. Questa lettera che mi fu scritta ebbe come risposta questo piccolo testo che tentava di spiegare ai cristiani perché era così diversa la percezione del mondo del cristiano dalla percezione del mondo del pagano politeista. Perché in realtà ci fosse una barriera che divideva le due concezioni religiose tale da non permettere alla percezione del cristiano di comprendere gli elementi del paganesimo politeista. Oggi come oggi, dopo 8 anni, potrei chiaramente usare un altro linguaggio per definire le stesse e identiche cose, ma sta di fatto che la separazione che il cristiano ha operato nelle relazioni col mondo in cui vive, il taglio che ha dato alle sue relazioni empatiche col mondo sono tali per cui per lui il mondo è diventato muto. Cioè, ciò che esiste per il cristiano è il Dio creatore, ed è lui che proietta sul Dio creatore in realtà la perfezione che pensa di se stesso. Era sbagliata quella prova dell'esistenza di Dio, no? Che diceva, sto parlando ancora del Medioevo, Dio esiste perché essendo io imperfetto, essendo io mancante di troppe cose, sicuramente deve esistere un essere assolutamente perfetto e dal quale le cose imperfette derivano e sono state create. In realtà non è esattamente così, è un'operazione mentale inversa. Cioè, siccome io nelle relazioni col mondo riscontro che ci sono tutta una serie di imperfezioni, tutta una serie di cose che io potrei fare meglio ma che non sono in grado di fare, sicuramente mi immagino un io, cioè una persona, me stessa, che è invece capace di fare tutte le cose in maniera assoluta. Questa persona, questo soggetto di cui io sono creato ad immagine e somiglianza sua, è perfetto proprio in contrapposizione a quello che io penso le mie imperfezioni. Per cui è una proiezione rispetto a Dio data da un delirio di onnipotenza, da questa pretesa di assolutismo nelle azioni dell'uomo e nelle azioni della vita, che nasce proprio dalle mancanze che l'uomo riscontra, dai suoi necessità di cambiare in continuazione e alle quali non sa dare delle risposte, o non vuole dare delle risposte, o non vuole accettare ciò che egli è in quel momento. E naturalmente questa operazione di proiezione del soggetto rispetto ad un'immaginaria perfezione di fatto separa il soggetto, separa l'individuo da tutte le imperfezioni che ha attorno, cioè da tutta la natura dalla quale lui è nato. Cioè, praticamente l'individuo si rinchiude nella propria onnipotenza che immagina fatta dal Dio padrone, e rinchiudendosi in questa onnipotenza si separa dal mondo e non riesce più a capire invece quanto siano preziose le sue cosiddette imperfezioni, le necessità delle sue trasformazioni continue e le percezioni che lui ha del mondo, che lui ha della vita, che fanno nascere intuizioni, che fanno nascere relazioni, che fanno nascere rapporti, che fanno nascere azioni, proprio nei confronti del mondo in cui vive, che il pagano politeista, a differenza del cristiano, lo trova uguale a se stesso. In pratica il pagano politeista, a differenza del cristiano, dice: non è che i lupi o gli alberi non parlano. Sicuramente i lupi, gli alberi, gli insetti parlano e comunicano in maniera estremamente complessa. Soltanto che io parlo e comunico con la parola, perché questo è il mio metodo principale di parlare. In realtà abbiamo anche un linguaggio non verbale che è molto, molto articolato. Il pagano politeista dice: vedete, il fatto stesso che noi abbiamo una catena del DNA, date le ultime scoperte, e siamo simili al lupo, siamo simili agli alberi, sicuramente alberi e lupi hanno l'intelligenza, hanno la comunicazione, hanno il pensiero astratto. Il cristiano no, il cristiano fa l'operazione inversa. Dice: siccome c'è una parte della catena del DNA che mi distingue dal lupo, che mi distingue dall'albero, sicuramente io sono intelligente, creato ad immagine e somiglianza di Dio, mentre nel lupo, nell'albero lo è. Pertanto si tratta di dove il cristiano mette la sua attenzione e dove invece la mette il pagano. Questo dà adito a dei percorsi di trasformazione soggettiva che sono assolutamente diversi. Per cui da un lato c'è la necessità del pagano di penetrare il mondo, di penetrare la natura, di essere parte del mondo in cui vive. Dall'altra parte c'è invece il cristiano che, separato dal mondo, il mondo lo vuole dominare. Ma per dominarlo, il mondo per il cristiano deve diventare muto. Cioè non deve comunicargli qualcosa, perché se il mondo parla al cristiano, il cristiano non lo può più dominare. Se le persone non sono ridotte a bestiame, non possono neanche più essere condotte nella camera a gas. E questa è in realtà l'operazione psicologica e psichica diversa, per cui il cristiano fa difficoltà a comprendere il pagano politeista, fa difficoltà a comprendere la stregoneria e fa difficoltà a comprendere la magia. Se voi guardate la magia dei cristiani, o come i cristiani concepiscono la magia, vedete sempre che sono pozioni, sono riti d'amore, sono tutte azioni che incidono sulla realtà quotidiana, la realtà fisica. Proprio perché la magia per il cristiano è concepita soltanto come potere per incidere sulla vita. Per cui quando abbiamo la magia dell'evocazione, il cristiano evoca il suo demonio o evoca il suo Dio per agire sulle cose, perché vuole essere il padrone delle cose. Mentre invece la magia della trasformazione, la magia della vita, per il cristiano è una cosa irreale, è una cosa che non capisce. Per cui non capisce il cristiano il potere di essere, perché lui è creato ad immagine e somiglianza di Dio, dunque non ha una trasformazione nella sua rappresentazione. Non capisce il cristiano il progresso morale di una società, non capisce tutto ciò che è il divenire della vita, perché il divenire della vita è estraneo al cristiano. E andiamo allora con la lettera di risposta che feci a quelle interrogazioni, e che sarà tenuta naturalmente in due trasmissioni distinte. Le tematiche di cui parli meritano, per quanto breve e sintetica, una risposta attenta e puntuale. I punti per i quali chiedi chiarezza sono posti con tale forza da richiedere spiegazioni mirate che superano la semplice battuta o il commento superficiale. Con questo non voglio dire che esaurirò l'argomento. Voglio soltanto che tu comprenda come l'impostazione fondamentale attraverso la quale si affronta il mondo sia o pagana o cristiana. Inoltre, la qualità dei temi che hai espresso è un sunto delle richieste di precisazione che ci sono giunte da più parti, e ritengo che rispondendo a te con una certa approssimazione rispondo a tante domande che per lo più vengono da persone che si collocano generalmente a sinistra e pensano che la loro posizione, proprio perché è considerata di sinistra, non possa essere superata. C'è una cosa che devo premettere prima di ogni discorso. La percezione magica del mondo come essere vivente, consapevole e cosciente di sé e per sé, con tutte le coscienze di sé e per sé che contiene, o esiste nell'individuo, nel senso che non è stata uccisa dal condizionamento educazionale, o non esiste. E quando dico che non esiste, significa che l'individuo non è in grado minimamente di pensarne o raffigurarsela nell'esistenza quotidiana. Quando questa percezione magica nell'individuo non esiste, all'essere umano non rimangono che due possibilità attraverso le quali si può rapportare col mondo circostante. Può scegliere fra il meccanicismo scientista, la scienza è la scienza, solo la scienza è nient'altro che la scienza, per quello che la scienza ha capito, o le fantasie di assoggettamento al Dio padrone che tutto vede e tutto provvede. Questi due atteggiamenti, al di là di come vengono sviluppati dal singolo individuo, sono due facce della pulsione di morte, sono due invenzioni volte ad assoggettarlo, sono due aspetti della pulsione di morte. Le persone che sviluppano questi due atteggiamenti non saranno mai in grado di comprendere i discorsi che noi facciamo, e d'altronde noi non vogliamo parlare a loro, ma vogliamo parlare a quelle persone che hanno una percezione emozionale, emotiva, del mondo circostante della vita e che in ultima analisi sono le vittime dei meccanicisti scientisti e degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Veniamo ora alla specificità della tua lettera, che inizialmente volevo trattare punto per punto, ma che alla fine ne è uscito un discorso complessivo. Il punto da quale parti è quello di precisare te stesso. Dici: non sono un credente e nemmeno un credulone, perché più di credere ho sempre cercato di capire. Il problema in questo discorso è quello cui tu dici di essere. Non dici io sono diventato. Se tu affermi di non essere oggi un credulone, io ti chiedo, a 2 anni eri o non eri un credulone? E ancora, a 10 anni eri o non eri un credulone? Ancora, a 6 anni pensavi che quanto ti diceva la maestra fosse vero in assoluto, o affermavi che quanto la maestra ti diceva in parte descriveva delle cose reali e in parte era frutto della sua interpretazione soggettiva della realtà e pertanto, per quanto bella, discutibile? Hai mai riso in faccia da bambino ad un prete quando ti diceva che esisteva Dio o Gesù, che pretendeva di essere suo figlio ed era venuto a salvarti? Quando tu affermi di non essere un credulone, significa che in una certa fase della tua vita hai maturato dei dubbi. I dubbi non sono tali da mettere in discussione ciò che ti ha condizionato e costretto nella crescita, ma il nuovo che arriva. Sento subito la tua voce che proclama: io ho messo in discussione il Dio padrone e ho messo in discussione i preti di cui disconosco il ruolo. Per questo motivo voglio capire meglio quello che dici tu. Questo è evidente nella tua lettera, come sono evidenti due particolarità. Uno è la scrittura di Dio con la D maiuscola, come se fosse un nome proprio. È il concetto di destino che hai espresso e che necessita di una volontà determinatrice a priori alle azioni che comunemente si chiama Dio padrone. Cosa significa scrivere Dio nel contesto e nel proseguo in cui l'hai inserito con la D maiuscola? Significa non ammettere né considerare nessun'altra definizione del termine Dio se non quello imposto educazionalmente dalla Chiesa Cattolica. Il Dio è quella cosa, soltanto quella cosa e nient'altro che quella cosa. Pertanto, quando io uso il termine farsi Dio, anche se spiegassi 1 milione di volte che cosa significa, con le milioni di sfaccettature che il termine contiene, per chi è stato condizionato dalla Chiesa Cattolica significa soltanto farsi Dio padrone, un ruolo che la Chiesa Cattolica ammette soltanto per il Papa. Io uso il termine significando delle cose, mentre il tuo condizionamento educazionale ti porta ad interpretarlo in maniera diversa. Non ci capiremo mai. Né io, in questo caso, lo desidererei. Il farsi Dio non è slegato dal come tu hai definito te stesso all'inizio della lettera. Non sono un credulone. Il farsi Dio dell'essere feto nella pancia della madre è quello di crescere fisicamente al punto tale da trasformare la morte dell'essere feto in nascita dell'essere umano bambino, che poi prosegue la sua crescita. Sul piano fisico questo concetto è semplice da dire, ma è difficile da comprendere le implicazioni sul piano della costruzione del giudizio da trasferire nel quotidiano della ragione. Il condizionamento educazionale interviene dagli uno, anche prima della pancia della madre abbiamo visto ultimamente, ai 13 anni, allo scopo di fissare l'attenzione del bambino sul piano della ragione, o se preferisci sul piano fisico. Tant'è che i bambini, crescendo, dimenticano i processi di trasformazione e di apprendimento che hanno subito, affermando «io sono bravo» oppure «io non sono capace». La capacità di fare questa o quella cosa non è più il frutto di trasformazione, ma è il frutto di qualcosa di innato, che c'è o non c'è, ed è facile spacciarlo come un dono del Dio padrone. Ebbene, io faccio questa affermazione, che puoi capire o non capire, partendo dalle sollecitazioni che da te escono, sentendo il mondo al di là della semplice descrizione. E la faccio dicendo: l'essere umano, adulto, incuba dentro di sé una forza che tenta di crescere, di espandersi, che può essere favorita nel suo percorso di crescita dalle scelte soggettive nel quotidiano fatte dall'adulto stesso, al fine di adattare se stesso alle variabili oggettive incontrate. Fatta questa affermazione, i meccanismi scientisti e i sottomessi al macellaio di Sodoma e Gomorra non sapranno mai cosa questo significhi, in quanto loro o sono creati ad immagine e somiglianza del Dio assoluto o sono il prodotto finito di una natura che concepiscono come un insieme di meccanismi. E questo in realtà è una questione che è abbastanza vecchia e che si rifà fin dai positivisti, cioè in pratica, tolto il Dio padrone che crea e determina, il contrapposto, cioè il contrario del Dio padrone che crea e determina, non è altro che la casualità della natura. Cioè, secondo i positivisti, la natura fa le cose per caso. Allora, il caso, no? Le trasformazioni dovute al caso sono opposte al determinismo, alla volontà del Dio padrone che determina invece le trasformazioni. In realtà, sia l'uno che l'altro sono falsi, perché il presente è una trasformazione che non è determinata a caso, ma è determinata dalle scelte soggettive che i singoli individui fanno in base all'oggettività nella quale agiscono. Chiaramente, se io dico queste sono le condizioni in cui agisco, questa è la mia scelta è una risposta alle condizioni in cui io agisco, ma le condizioni in cui io agisco non sono delle condizioni impersonali, sono manifestazioni di soggetti che agiscono. Ma la mia scelta di risposta alle condizioni di quei soggetti non è altro che un altro fenomeno che arriva a quei soggetti che devono rispondere o adattarsi a quella che è la mia scelta. Ne consegue che esiste tutta una relazione di scelte e di risposte che a livello complessivo dell'intera natura è una condizione talmente vasta e talmente incredibile che potremmo rispondere con le parole della teoria del caos: una farfalla batte le ali a New York e a Tokyo arriva la tempesta. Cioè, in pratica, le condizioni relazionali che avvengono attraverso tutta la natura e che si ripercuotono l'una sull'altra, magari espandendosi o magari riassorbendosi, non è altro che l'insieme infinito, quell'amalgama incredibile che è la natura nel suo insieme, che è l'universo nel suo insieme, dove gli equilibri sono raggiunti sempre per risposta dei soggetti alle sollecitazioni che ricevono in base al divenuto che riescono ad esprimere in quel momento. Per cui né Dio determina il mondo, né il caso determina il mondo, ma le relazioni dialettiche fra gli oggetti all'interno del mondo. Andiamo ancora avanti. Mi riallaccio al tuo concetto di destino. Dici, ognuno ha il suo destino e muore quando è la sua ora. Capisco che la tua affermazione può avere origine da una forma di pensiero diversa da dove io la colloco. Ma se tu affermi l'esistenza di un destino, devi necessariamente riconoscere colui che progetta il destino, cioè il Dio padrone. In questo caso, padrone del destino, che determinando l'ora al momento della morte, può anche variarla, cioè provocando l'incidente o facendo il miracolo. Questo è un gioco che non mi piace, in quanto toglie all'essere umano le determinazioni attraverso le quali costruire la sua vita. Perché quando questo gioco viene immesso nella società e viene immesso fra gli uomini, in realtà gli uomini vengono privati della loro percezione e della loro intuizione. È vero, stando a quello che diceva Don Juan, che io un giorno posso fermarmi ad allacciarmi la scarpa ed evitare un incidente. Il giorno dopo mi fermo per allacciarmi la scarpa e invece arrivo giusto all'appuntamento con l'incidente. Questo è assolutamente vero. Però ciò che viene scartato in tutto questo gioco è la mia capacità di intuizione. Cioè è il fatto che la scarpa slacciata attira la mia intuizione all'interno di un tempo che sta per arrivare, all'interno della fondazione delle mie scelte successive, perché tante volte io ho camminato con la scarpa slacciata e non gli ho fatto attenzione, mentre altre volte ho fatto attenzione in maniera quasi viscerale, urgente per allacciarmi la scarpa. E su questo è intervenuta la mia percezione soggettiva, cioè la mia percezione profonda all'interno delle mie scelte, che mi dice che quella scelta è soltanto nell'allacciarmi la scarpa, ma la mia capacità di percezione profonda viene a manipolare tutta una serie di fenomeni o aspetti del fenomeno che la mia ragione normalmente va a scartare. E la mia percezione profonda fa arrivare l'intuizione sotto forma di urgenza psicologica alla mia coscienza. Per cui certi fastidi che noi abbiamo, certe cose che non vogliamo, oppure certe cose che vogliamo assolutamente, non sempre sono determinati dagli elementi razionali con cui noi giustifichiamo questa nostra voglia o questo nostro agire, ma spesso sono giustificati da elementi emotivi, da elementi di intuizione profonda, che sono letture della realtà fatta attraverso l'amigdala, fatta attraverso la parte più antica del cervello, afferrando aspetti inconsueti e inusuali delle cose, elaborando una diversa descrizione del mondo e una diversa trasformazione dei mutamenti che arriveranno e facendo arrivare alla coscienza tutta una serie di urgenze o tutta una serie di distrazioni che gli fanno fare delle scelte che sono opportune o non opportune per i progetti dell'individuo. Naturalmente in questo gioco poi interviene la disciplina della stregoneria che, usando proprio la parte interna del cervello, permette all'individuo di fare delle scelte che, se razionalmente non sono spiegabili, sono assolutamente funzionali a quelli che sono i suoi progetti, a quelli che sono i suoi intenti. Naturalmente succede che nella vita quotidiana, quando vediamo una coincidenza che funziona, no? Cioè si mette in moto un aspetto di autoguarigione dell'individuo, l'individuo viene fuori dal coma improvvisamente, anziché dire c'è stata una serie di cause che lo hanno fatto, si grida al miracolo, oppure si grida alla sfortuna che ti ha portato a fare una cosa, per cui alla intervento del Dio padrone oppure l'intervento del caso, e non invece si capisce, non si vuole comprendere come ci siano in gioco tutta una serie di capacità dei soggetti di leggere il mondo e di intervenire nel mondo che sono continuamente ignorati. Poi torno a ripetere quello che ho già detto in altre trasmissioni: la scienza ci dice che noi nello stomaco abbiamo un cervello che è in grado di leggere il mondo in una certa ottica, in una certa direzione, e questo cervello che abbiamo nello stomaco, che è fatto al 10% delle, collegamenti, dei collegamenti neuronali che abbiamo nel cervello centrale, manda alla coscienza tutta una serie di segnali che spesso vengono ignorati, altre volte invece considerati. E allora capiamo che la capacità di intuizione dell'individuo non è una cosa astratta che viene da fuori dell'individuo, ma non è altro che l'uso di capacità di lettura del mondo che sono più antiche, che sono assopite, che sono dentro di noi e che, se noi vogliamo, le possiamo anche acuire, farle diventare più pronte e più vicine alla nostra coscienza. Pertanto questo è un gioco che non mi piace, in quanto toglie all'essere umano le determinazioni attraverso le quali costruire la sua vita. Se io ho le ruote dell'automobile lisce e voglio fargliela pagare a quell'imbecille che mi ha sorpassato facendomi un gestaccio, il fatto di andare a sbattere contro un platano è il risultato delle mie scelte, non di quelle del destino e nemmeno del caso che il platano era là. Ciò che si sviluppa è il frutto delle scelte del singolo individuo all'interno dell'oggettività in cui vive, che è fatta da singoli individui che a loro volta fanno delle scelte in risposta a fenomeni che ricevono. Per costruire al meglio le sue scelte è necessario che l'individuo conosca il più possibile della realtà che lo circonda per poter fare la scelta migliore. Per conoscere non intendo descrivere, ma interiorizzare, un po' come la ripetitività del karateka lo porta ad interiorizzare dei movimenti al punto tale che quando gli arriva un pugno, anziché porgere il naso, automaticamente lo para, non pensa a cosa fare, lo fa. È inutile fare la manifestazione contro il comune che non ti dà in affitto la casa di cui hai maturato il diritto, se non hai compilato tutti i moduli che la burocrazia richiede affinché il tuo diritto venga riconosciuto. Certo, se sei simpatico al sindaco, va bene, anche se manca una carta, fai una firma qua che la mettiamo a posto. Se sei antipatico al sindaco, manca la firma, è mancato il modulo, questo non è a posto, quest'altro non mi fa bene. Ed è un modo per far fessa le persone, no? La conoscenza e il sapere sono la base delle scelte dell'individuo, e alimentare la conoscenza e il sapere significa, da un lato, aumentare la capacità di determinazione soggettiva nelle scelte che vengono fatte nel quotidiano, e dall'altro lo sforzo che viene fatto alimenta la formazione del corpo luminoso dentro l'essere umano. Per essere assoggettati al destino e alla supplica per un buon destino è necessario costruire l'ignoranza. In altre parole, è necessario che chi subisce il proprio destino ignori e sia inconsapevole di tutte le cause e di tutte le tensioni all'origine della situazione in cui si trova. E qui cade sempre a proposito quel detto che prima di fare un'azione, prima di fare una scelta, cerca di capire che cosa comporta quella scelta, che cosa comporta quell'azione, e cerca di non lavorare di fantasia se ti è possibile. L'inconsapevolezza porta il soggetto a supplicare qualcuno che ritiene consapevole in assoluto affinché intervenga rimediando la situazione in cui si è cacciato. Che cosa noi intendiamo col termine Dio? Che cosa contrapponiamo al significato che noi diamo al termine Dio? Innanzitutto, col termine Dio noi non indichiamo, noi come pagani politeisti, come apprendisti stregoni, non indichiamo un Dio padrone. Non esiste nessun Dio padrone. E l'identificazione col Dio padrone, in qualsiasi campo, sia la famiglia, la scuola, sui luoghi del lavoro, nel sistema sociale, è fatta soltanto, per quel che ci riguarda, da trafficanti di schiavi per giustificare la loro attività di possesso e di controllo degli individui. È fatta solo da persone che vogliono asservire altre persone per soddisfare i loro bisogni. Chi riduce in servitù altre persone per soddisfare i propri bisogni è sempre qualcuno che identifica le proprie necessità con quelle del Dio padrone. L'essere feto che si trasforma in un bambino è un Dio. Che cos'è dunque per noi pagani un Dio? Un Dio è quella coscienza di sé, qualunque sia la sua natura, che espande se stessa nell'oggettività in cui vive. Dove, per oggettività, non si intende se non di riflesso la famiglia, la fabbrica, il paese o la città, ma il mondo nella sua complessità magica di trasformazione soggettiva. Se nella tua struttura emotiva il mondo è solo forma, descrizione, struttura, e ritieni di essere fatto di una struttura meccanico-funzionale di cellule, con quella concezione affronti il mondo. Se tu ritieni che la conoscenza sia solo leggere i libri, in quel modo formerai la tua conoscenza, ma saranno solo nozioni che non modificheranno te stesso. Il vero problema è che ogni essere della natura è immerso in una struttura emotiva, e uso il termine struttura emotiva in quanto ha dei riferimenti anche nella ragione, al posto della definizione struttura magica, che sarebbe più completo, ma è percettibile nella sua completezza soltanto in percezione alterata. Ogni individuo dunque è immerso in una struttura emotiva che sollecita la sua ragione a rispondere a delle emozioni, a dei bisogni che non coincidono con gli elementi con cui la descrizione giustifica quei bisogni e quelle emozioni. Freud ha tentato di individuare, e in parte ci è riuscito, la fonte delle diverse sollecitazioni in problemi sessuali e in problemi infantili. La psicologia e la psichiatria sono strutturate in modo tale da organizzare il singolo essere umano come una macchina da lavoro, tanto da intervenire nei processi meccanici cerebrali al fine di ottenere il servo ideale. La struttura sociale non tollera le diversità. Lei è immagine e somiglianza del Dio padrone. L'individuo che costruisce la sua struttura emotiva in relazione alle strutture emotive del mondo in cui è immerso si trova a 1. Non sa da che parte incominciare a mettervi ordine. 2. Non sa che cosa gli succede ogni volta che cambia e si trasforma. 3. È abbandonato a se stesso e a formare coi propri errori la propria esperienza. Ecco, io per il momento mi fermo qui con la trasmissione di oggi a proposito del testo, perché io non comprendo i concetti della stregoneria, le percezioni del paganesimo politeista e le vibrazioni della magia. E vado avanti per la prossima volta con la prossima trasmissione, sempre sullo stesso tema. Vi ricordo che comunque questo testo che vi ho appena descritto, che continuerò con la prossima trasmissione, lo trovate in internet e lo trovate sul sito www.federazionepagana.it. Questo testo fu fatto praticamente circa 8 anni fa, 9 anni fa, ed è un testo che è tuttora valido, cioè al di là di quello che è successo in questi 9 anni, scoperte scientifiche o altri modi per definire gli stessi oggetti o le stesse cose, ampliare anche la conoscenza che ho raggiunto nel descrivere quelli che sono i processi psicologici o processi psichici, è un testo che è comunque tuttora valido e sarà sempre valido, anche se sarà sempre riscrivibile, sarà sempre possibile farlo meglio di quello che è stato esposto. Perché ciò che definisce la differenza fra pagano politeista e cristianesimo nella sua capacità di percezione del mondo, in realtà è ciò che ha percepito, cioè ciò che ha descritto anche la psicologia, in stati psichici delle persone, in condizioni psicologiche delle persone. Soltanto che mentre la psicologia, la psicanalisi o la psichiatria lavorano su casi estremi, lavorano su condizioni molto particolari di disagio delle persone, disagio psicologico delle persone, in realtà esistono tutti gli elementi che vengono descritti in psicologia e in psichiatria anche nelle azioni quotidiane delle singole persone, anche nella loro frequentazione quotidiana, che non dà grandi problemi per quanto riguarda la struttura medicale o la questione ospitaliera degli individui, ma dà grandi problemi nelle relazioni fra gli individui, dove non ci si capisce, dove si hanno tutta una serie di riferimenti diversi, dove ci sono tutta una serie di significati diversi delle parole, ma che da un lato possono esistere persone che concepiscono l'esistenza di significati diversi delle parole e cercano di capire l'altro capendo il suo significato, mentre invece dall'altra parte abbiamo i cristiani che, pensandosi ad immagine e somiglianza del loro Dio padrone, quello è il significato e quel significato lo vogliono imporre a tutti perché il loro significato è la verità manifestata. È un po' il discorso che fa Ratzinger di contrapporre il suo assolutismo contro il relativismo, che è il relativismo sociale, no? Il significato delle parole è un significato assoluto che deve essere imposto a tutti. In realtà non è così. Le parole hanno il significato che le persone vogliono dargli, perché le parole sono dei mezzi con cui comunicare cose, sensazioni e pensieri nella vita sociale. Bene, io chiudo qui la trasmissione, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione.